Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, a una vergine, sposa di un uomo della casa di Davide, chiamato Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Rallegrati, o piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole ella rimase turbata e si domandava che senso avesse un tale saluto. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e chiamato Figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all'angelo: «Com'è possibile? Non conosco uomo». Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te. Su te stenderà la sua ombra la potenza dell'Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque santo e chiamato Figlio di Dio. Vedi, anche Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito un figlio, e questo è il sesto mese per lei che tutti dicevano sterile. Nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga per me quello che hai detto». E l'angelo partì da lei. Parola del Signore. San Paolo, nella seconda lettura che abbiamo sentito anche in altre feste, in altre occasioni, comincia benedicendo Dio. Per che motivo? Perché Dio stesso è tutto benedizione per noi. Dio c'è per noi, per benedirci, per sceglierci, per renderci grandi e importanti, per farci addirittura santi. Dio fa tutto quello che fa, lo fa per noi. Perché abbiamo bisogno noi? Certo, abbiamo bisogno, perché siamo discendenti di Adamo, di Adamo ed Eva. E Adamo ed Eva, abbiamo sentito nella prima lettura in che condizione si sono messi e quindi in che condizione hanno messo tutti i loro discendenti, su quale strada si sono incamminati e su quale strada si sono trovati a vivere quelli che sono nati da loro. Adamo ed Eva si sono nascosti, non potevano più vivere alla luce, non potevano più, non sapevano più, non erano più capaci di amarsi l'un l'altro, si accusavano l'un l'altro. Cos'è successo? Invece che tenere ferma la parola che avevano ricevuto da Dio, invece che vivere ubbidendo a quella parola, hanno ascoltato il serpente. E il serpente cosa diceva loro? Che Dio è cattivo, che Dio è invidioso, che Dio è geloso, quindi voi potete diventare meglio di Dio. Questo ha detto il serpente ad Adamo e ad Eva, che gli hanno creduto. Ed è per questo che si sono scoperti nudi, cioè completamente indifesi da tutto e da tutti, e hanno pensato di nascondersi. Già la luce era per loro nemica. Si sono nascosti. Cosa ha fatto Dio in questa situazione? Li ha abbandonati? Ha detto, ve lo meritate? No. Dio è amore. E quindi ha cominciato a manifestare il suo amore. E ha detto, Adamo, dove sei? Non ha detto, Adamo, cosa hai fatto? Per castigarlo, per rimproverarlo. Ma dove sei? Dove sei andato a finire? Guarda che io ci sono ancora. Hai ancora una possibilità. Puoi ancora rivolgerti a me. E abbiamo sentito come, adesso non vi spiego tutta la lettura, la finale del brano di oggi è la promessa di Dio. Porrò inimicizia tra te e la donna, dice al serpente quando lo maledice. Inimicizia tra te e la donna, tra la tua stirpe e la sua stirpe. Quindi la sua stirpe, la stirpe della donna, e di questa stirpe ci siamo anche noi facciamo parte della stirpe di quella donna, siamo figli di Eva, ci troviamo ad essere in inimicizia col serpente, col diavolo, e gli schiacceremo il capo. Lui continuerà a insidiare il calcagno. Questo vuol dire che continueremo ad essere vigilanti, attenti a non cedere alle sue parole, ai suoi inganni. Ma tra questa stirpe, la prima persona chi sarà? Ce l'ha detto il Vangelo di oggi. L'angelo Gabriele è arrivato a Nazaret, un paesino sconosciuto, il cui nome però è una promessa, è una profezia. Nazaret è una parola che contiene nella radice il termine di germoglio, fiore, ma anche annuncio. Quindi è una parola di speranza. A Nazaret l'angelo incontra Maria e a Maria dice una primissima parola che lei ha vissuto per tutta la vita, ha ubbidito tutta la vita a quella parola, rallegrati. A nessun altro un angelo o Dio stesso ha mai detto per primo questa parola. Ha sempre detto come prima parola ogni angelo che ha parlato agli uomini non temere. E invece a Maria rallegrati, vivi nella gioia. La gioia sarà la tua caratteristica perché sei piena di grazia. In te non c'è il peccato di Adamo, non c'è posto. In te c'è solo il sì a Dio, non c'è neanche un no. Rallegrati, vivi nella gioia. E Maria continuerà questa gioia e la continua anche oggi, anche se anche lei ha avuto qualche momento o molti momenti e ne ha ancora, nei quali, vedendo la nostra situazione, si inginocchia in preghiera davanti a Dio per ottenere per noi salvezza da quel peccato da cui lei è stata preservata. È piena di grazia fin dall'inizio. Perché noi contempliamo Maria? Perché contempliamo questo mistero? Per conoscere meglio, in modo più profondo, per conoscere Gesù, il suo figlio. Avete sentito tutte le parole che ha detto l'angelo a lei? Non ha detto parole dicendo tu sei, oltre al pieno di grazia, non ha mai detto tu sei grande, tu sei, ma tuo figlio è. Lui è figlio di Dio, lui è santo, lui è colui che è stato promesso agli uomini, lui è figlio dell'Altissimo. Quindi noi quando guardiamo Maria, quando ci mettiamo davanti a lei, lo facciamo per conoscere in modo più profondo e più maturo, per conoscere suo figlio, Gesù, che è Lui, che ci salva, è Lui il perdono dei peccati, è Lui che ci rimette in comunione con il Padre, è Lui che favorisce la comunione tra di noi, che ci permette di essere tra di noi fratelli che si amano, non fratelli che si odiano. Quando arriva Gesù in una casa, in un popolo, allora comincia a esserci l'unità, la concordia, la pace. Noi guardiamo a Maria per conoscere suo figlio, per conoscere la bellezza dell'opera del figlio. Guardando lei priva di peccato, tutta santa, tutta luce, come ci dice il libro dell'Apocalisse, la donna, un grande segno nel cielo, vestita di sole, e la corona, 12 stelle sul capo. Questa donna, Maria, è il frutto primo della salvezza che ci ha ottenuto Gesù, prima ancora che Lui venga nel mondo. È venuto grazie a lei. Dio l'ha preparata perché sia degna dimora, tempio vivo del Signore stesso. Pensate un po', un piccolo particolare che forse è insignificante, ma può essere per noi interessante anche a pensarci un po'. Quando è venuta al mondo Maria, Erode cominciava a ricostruire il Tempio a Gerusalemme. Erode pensava, l'uomo grande peccatore Erode, lo sappiamo, lui pensava al Tempio di Dio, al Tempio di pietra, ma lo pensava anche per farsi una gloria a lui. Dio, proprio in quel tempo, cominciava a preparare il Tempio vero, dove avrebbe preso dimora lui stesso, suo figlio. Maria, così noi la chiamiamo anche Arca dell'Alleanza, perché è lei che porta in sé, nel suo grembo, non un segno o un qualche cosa che fa pensare a Dio, ma Dio stesso. Il Signore è con te. Da questo momento Maria è scelta come il vero tempio di Dio. Quindi ogni volta che guardiamo Maria vediamo anche suo figlio. E ogni volta che vediamo il figlio di Maria non possiamo non ringraziare anche lei. sia lodato Gesù Cristo.